Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!» Ma Zaccheo, alzato, si disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di questa liturgia è una grande proclamazione della tenerezza del Signore, della sua misericordia compassionevole, della sua bontà. Così abbiamo ascoltato il Salmo della tenerezza, chiamato appunto così, e abbiamo ascoltato quel brano del libro della Sapienza che possiamo dire costituisce un apice della rivelazione nel Vecchio Testamento. È uno degli ultimi scritti del Vecchio Testamento, siamo circa 2 secoli, 150 anni prima di Cristo, siamo al massimo di quello che l'uomo che andava incontro alla pienezza della rivelazione in Cristo era potuto arrivare con l'aiuto dello Spirito Santo. Ed è tutto un canto alla tenerezza di Dio, se avete ascoltato, questo Dio creatore che ama le sue creature, questo Dio che ci dà la vita perché i peccatori, poco alla volta, possono comprendere, convertirsi e tornare a Lui. E in particolare poi la pagina del Vangelo ci mostra come questa tenerezza si sia fatta carne in Cristo e come quell'uomo, Zaccheo, che rappresenta, possiamo dire, ogni uomo che cerca il Signore, si sia incontrato quel giorno con colui che l'ha salvato, redento e fatto uomo, e fatto nuovo. La seconda lettura e di Paolo ai Tessalonicesi, in cui Paolo gli esorta a ascoltare la retta dottrina, a non dar retta a favole, a non dar retta ai parolai, a quelli che si spacciano per maestri. E quanto bisogno abbiamo noi anche di accogliere questo invito di Paolo e di assestarci in quel faro di luce, di verità che e il Magistero della Chiesa, in particolare in questo momento con il nostro amato Papa Francesco. E all'inizio di questa lettera c'è questa preghiera di Paolo ai Tessalonicesi, in cui prega il Signore che li renda degni della loro chiamata, no? Perché il Signore, con il suo Santo Spirito, dice Paolo, porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede. Porti a compimento ogni proposito di bene. Ecco, se noi avessimo un pochino più di fede, vedremmo proprio come ogni anelito, ogni spinta verso il bene, ogni desiderio di bene ce lo suggerisce Lui, lo Spirito del Signore. Ed è così come ce lo suggerisce, è pronto a aiutarci, a sostenerci, perché, dice Paolo, l'opera della nostra fede venga portata a compimento. Ma veniamo a questa pagina del Vangelo di Luca, questa perla preziosa che ci ha lasciato questo evangelista, che è chiamato anche l'evangelista della misericordia di Dio, della mitezza, del volto buono e mite di Gesù. E ci presenta questo suo incontro a Gerico, dove c'è questo uomo piccolo di statura, che questa indicazione sta a indicare anche l'incapacità, l'impotenza, la debolezza, la fragilità che ha l'uomo in se stesso, che deve sapere anche accogliere il suo limite. E questo uomo piccolo di statura, grande peccatore, pubblicano e ricco, imbroglione, come abbiamo sentito alla fine, dirà che aveva rubato, esce da casa sua, ha sentito parlare di Gesù e vuole vederlo, cerca di incontrarlo. E sale su questo sicomoro, questo albero bello, grande, facile anche da salire con il tronco che si apre subito con i suoi rami, e si nasconde su questo albero tra le fronde. Quando io medito questa pagina di Luca, quando penso a Zaccheo, che c'è così simpatico lì, questo ometto che sale su quest'albero e sta lì a cercare di vedere Gesù, mi richiama un'altra scena, in un altro contesto, un altro uomo, Adamo, che stava nascosto dietro un cespuglio perché si vergognava. E Dio gli dirà: Adamo, esci fuori, perché ti nascondi? Che sono nudo. Si vergognava di Dio, Adamo? Ma Dio vede tutto, lo vedeva anche attraverso quel cespuglio. Si vergognava di se stesso. Però sarà quando uscirà fuori da quel cespuglio, si farà vedere nudo, che il Signore cosa farà? Lo rivestirà di pelli, perché il Signore non ama che i suoi figli siano nudi, li vuole vestiti. Il figlio, il prodigo, dategli il vestito più bello, fate una festa per lui. Questo Dio è così incompreso nel suo amore. E questo Dio sta lì e cammina, e questo altro uomo che sta su quest'albero nascosto per vederlo non si immagina neppure che Gesù è a Gerico per lui. Poteva immaginare questo? Gesù sta passando di là e doveva passare di là, perché lui era a Gerico per incontrarsi con Zaccheo. E che cosa succede? Qualcosa di strabiliante. Una bomba atomica spirituale, una nuova creazione. Gesù passa da quell'albero, in quella strada, e si ferma, alza gli occhi, dice Luca, guarda Zaccheo e gli dice: Zaccheo, scendi subito. Che cosa è successo nel cuore di Zaccheo in quel momento? Sarebbe bello che Zaccheo fosse qui oggi a raccontarcelo. Non possiamo intuirlo se abbiamo vissuto l'incontro con il Signore. Se come Zaccheo c'è stato un momento della nostra vita in cui ci siamo visti guardati con amore da Gesù e il nostro sguardo si è incrociato con il suo. Se c'è stato un momento della nostra vita in cui abbiamo sentito nel profondo del nostro cuore Gesù che ci chiamava per nome, abbiamo compreso la nostra vocazione, la nostra dignità, la nostra bellezza, la nostra santità, che è tutto dono suo. È questo che è successo a Zaccheo. Un attimo, un big bang. Era la conclusione di una lunga storia di inseguimento, Per tutta la vita l'aveva inseguito. La misericordia aveva inseguito la miseria. Ma la miseria prendeva le sue strade e sfuggiva alla misericordia, ma lasciava la misericordia ai suoi segni. Quali sono i segni della misericordia di Dio nella nostra vita quando gli sfuggiamo? Quando preferiamo altre vie? Quando preferiamo altri banchetti, altri gusti? Altre luci effimere? Altre strade? Per fortuna che il Signore lascia i suoi segni. Per fortuna che non lascia il peccatore, che il peccatore stia in pace. Che tragedia sarebbe se colui che fugge da Dio potesse stare in pace. La cercano la pace, ma non la trovano. Psicologi, altre cose per cercare pace, non la trovano. E che grazia che è quella mancanza di pace, perché proprio quella mancanza di pace, quel senso di vuoto, di smarrimento, quella paura che alle volte prende il cuore del peccatore, perché sa di non essere a posto con la sua coscienza e con Dio, sono il segno, sono il marchio di quella nostalgia che rimane nel profondo del cuore dell'uomo quando pecca. E qual è questa nostalgia? La nostalgia di bellezza, di innocenza, di verginità, di onestà, di fortezza. È una nostalgia che distrugge il peccatore, lo distrugge, lo mette nell'ansia, nel vuoto, nell'insoddisfazione, finché non si arrende. E lì Zaccheo si è arreso, lo ha cercato. Fino adesso era sfuggito alla misericordia che lo inseguiva. Adesso non si sa com'è, perché, chissà che cosa è successo quel giorno, ma Zaccheo è uscito fuori di casa a cercare Gesù. E lì Gesù l'ha preso. È stato un attimo. Lo ha chiamato per nome e lo ha guardato negli occhi. E Zaccheo che cosa ha scoperto? Ha scoperto di essere bello, lui che era così brutto. Ha scoperto di essere onesto, lui che era un farabutto e ladro. Ha scoperto di essere puro, innocente come un bambino, lui che di impurità era così esperto probabilmente, dove ci sono soldi, arroganza, c'è anche questo aspetto della debolezza più fragile dell'umanità, che si getta nei piaceri carnali. Ma è bastato uno sguardo di Gesù, perché lui si è letto nella sua verità. Non c'era più il ladro, l'imbraglione, l'impuro, il disonesto, non c'era più. In un attimo ha capito chi era, e Gesù lo ha chiamato per nome, gli ha detto Zaccheo. Lui ha, chissà quante volte aveva sentito chiamarsi per nome, ma nessuno lo aveva mai chiamato così. Ha capito chi era Zaccheo, e questo ha fatto sì che scendesse pieno di gioia. Non era più l'uomo vecchio, era già l'uomo nuovo, l'aveva già ribaltato Gesù. Ma la gente non poteva capire, e infatti quando vede Gesù e Zaccheo camminare insieme, me lo figuro Gesù che si prende a braccetto questo uomo che ne aveva combinate di tutti i colori e che tutti conoscevano, che credevano di conoscere chi fosse. Credevano, dicono, non sapevano chi era Zaccheo. Conoscevano le cose che Zaccheo aveva fatto, ma non conoscevano il cuore di Zaccheo. Gesù è riuscito a farlo emergere in un attimo a quella povera gente che ne sapeva. E voi pensate, questa gente brava, buona, noi diremmo tra virgolette di chiesa, no? Che frequentava la sinagoga, sa che arriva il Messia, che è da loro il grande rabbì che sta girando, sta facendo miracoli, chissà, pensavano, chissà dove andrà a stare, chissà con chi mangerà, il capo della sinagoga, gli altri bravi catechisti, diciamo così, della parrocchia, pensavano che venisse da loro, no? Come ci sono rimasti male, eh? Gesù ci spiazza, Gesù ci spiazza. E se non mi ha ancora spiazzato, non l'ho incontrato. Sono ancora uno di quei bravi catechisti buoni che però ancora non ha capito nulla della misericordia di Dio, dell'amore di Dio, che è venuto a salvare non i giusti, non i santi, non i buoni, ma i poveri peccatori. E li viene a strappare dal loro mondo e a farne dei santi, dei grandi santi. E che tristezza poi invece che quella brava gente di chiesa, quelle persone impeccabili che non avevano fatto mai male a nessuno, che non avevano mai tradito la propria famiglia, che erano stati sempre a posto, ma non si sono mai fatti santi, perché si credevano a posto per quelle poche cose che facevano e non hanno mai incontrato quello sguardo di Gesù che ha ribaltato il loro cuore e li ha immessi in una storia di santità e di amore, come è successo a Zaccheo. E Gesù entra a casa di Zaccheo. Guardate che bello. Zaccheo esce di casa, incontra Gesù e Gesù che cosa fa? Lo riporta a casa, perché fino a quel momento Zaccheo a casa sua non c'era stato. In realtà aveva vissuto tutta una vita fuori di casa. In che senso? Qual è la casa dell'uomo? È il suo cuore, l'intimo della sua persona, il centro della sua personalità. È il suo cuore. E lui aveva vissuto sempre fuori, pieno di tante altre cose. Ma appena Gesù lo becca, appena Gesù lo acchiappa, dove cosa fa? Lo porta a casa sua. Conosciamo la nostra casa, conosciamo il nostro cuore, diceva Teresa d'Avila, dopo anni e anni che era suora, che ancora non conosceva, che nella sua casa, nel suo cuore, viveva Dio. E allora poi scrisse la sua vita, ma scrisse in modo particolare quel testo così bello, il castello interiore, il castello è la tua anima, l'ha scoperto da suora, la suora l'ha scoperto, che il castello era la sua anima e che in una stanza segreta di questo castello, la più intima, la più bella, c'è lui, il re, vivo, potente, il Signore, colui che regge l'universo e vorrebbe reggere a me con amore, ma non lo può fare perché noi non conosciamo il castello, non conosciamo la casa. E dirà Teresa, c'è solo un modo per entrare nel castello, c'è la porta, c'è solo un portone che ci permette di entrare nel castello, e questo portone è la preghiera. Noi ci riempiamo di preghiere alle volte, ma non conosciamo forse la preghiera. Le preghiere sono quelle dette meccanicamente, sono quelle parole di altri che non escono nel cuore, quella ripetizione che non mi coinvolge. La preghiera può essere anche senza parole ed è essenzialmente un incrocio di uno sguardo e l'ascolto di una voce che mi chiama per nome. Ed è quando tu hai questa esperienza di un Gesù vivo, presente a casa tua, nel castello che è il tuo cuore, che poi tu come Zaccheo, ci rendiamo subito conto delle cose che non vanno. E vedete, lui si alza e dice, va bene, do metà dei miei averi ai poveri e il resto restituisco 4 volte tanto. Ha conosciuto pienamente se stesso, ha preso consapevolezza di quello che aveva combinato e ha riparato con una vita santa. Tutto questo perché? Perché Gesù è entrato a casa sua. E Gesù quando entra non esce. È bella anche quell'altra pagina di San Luca, con i due di Emmaus che fanno per andarsene via e lui viene invitato e dice Luca, è dentro per rimanere con loro. Forse è per questo che non preghiamo sul serio, perché abbiamo paura di un Gesù che rimanga. A noi ci fa più comodo di un Gesù ospite di un momento, in quel momento in cui ho bisogno mi faccia la grazia e poi cerco bene di stare attento che non diventi l'ospite da attenzionare con amore, perché mi cambia la vita e ho paura che me la cambia in tristezza, che me la offusca. Poveri stolti che siamo, mentre lui, se entra e rimane, è la gioia, è la luce, è la pace. Chiediamo alla Vergine Maria che facciamo sì, che faccia sì che questa liturgia di questa domenica, che ci vede un Gesù così contento di stare a casa di Zaccheo, che possa lui essere l'ospite accolto con gioia nella casa di ciascuno di noi e parteciparci quella pace, quell'amore, quella serenità che è propria di chi si incontra con colui che è il Signore, il Salvatore, non dei santi, ma dei poveri peccatori come noi. Amen.